Pensate, probabilmente uno di questi è il coraggio, no? Perché? Perché è facile dire Dio è buono quando risponde in determinate maniere alle nostre richieste, o quando in realtà le sue risposte arrivano ancora prima delle nostre richieste, e molte volte sono anche migliori di quelle che noi potevamo semplicemente anche solo immaginare. Dio è buono. Poi ci sono dei momenti in cui invece Cristo si avvicina a noi come i discepoli sul Mar di Tiberiade o Lago di Galilea. È un fantasma. Siamo morti. Perché o moriamo dalla paura perché stiamo vedendo un fantasma, o moriamo perché la tempesta, insomma, farà il suo corso. E mi fa riflettere quanto bisogno abbiamo noi cristiani di coraggio. Il popolo di Dio è un popolo coraggioso. In Apocalisse è scritto tra le persone che staranno fuori, fuori i codardi. Quindi abbiamo bisogno di coraggio. Il cristianesimo è una fede per coraggiosi. E a questo punto abbiamo due alternative. O andarcene via, perché non siamo persone coraggiose, oppure chiedere a Dio coraggio. Ecco. La nostra fede è una fede per persone coraggiose. Il cristianesimo non è la consolazione degli sciocchi o di chi non ha coraggio. Il cristianesimo è la fede di chi ha coraggio. E devo dirvi che ci vuole coraggio anche a stare qui dietro dopo questi momenti di lode, di adorazione, quanto è stato detto, ci vuole una sorta di coraggio o di imprudenza, vedete un po' voi, però spero sia la prima. Da qui non vedo, c'è? Ok. E se funziona tutto, dovreste vedere una mappa. Adesso sì, niente. Le truffe non dovrebbero essere da cristiani. Ma certo, perché abbiamo la ragazza lì in regia che fa tutto. Va bene, allora chiederò a te di scorrere e andare avanti. Allora, in realtà è veramente un piacere stare, incontrarvi, vedere dei visi amici, vedere volti nuovi. Ed è bello poter condividere non tanto chi è porta aperta e cosa fa porta aperta, ormai potreste farlo voi al posto mio, ma è bello poter condividere le storie, le testimonianze, quello che viene in questo momento, quello che avviene in luoghi di persecuzione, ma cerchiamo di pensare e vedere la persecuzione in una maniera diversa. Guardate per un attimo la mappa che avete lì, quella è la World Watch List. La mappa che tutti gli anni viene pubblicata da Porte Aperte, quest'anno il 18 gennaio, dietro la mappa c'è un report che spiega in che modo la persecuzione si è sviluppata nell'anno precedente all'anno in corso, quindi ottobre 2021, settembre 2022. Però guardate questa mappa, a prescindere dai colori, adesso ci arriveremo un attimo. Questa mappa è uno strumento di preghiera sicuramente, perché ci ricorda le persone, le nazioni per cui pregare. È uno strumento di informazione. Adesso anche i capi di Stato, i governi, i parlamenti iniziano ad utilizzare questa mappa quando vogliono parlare di cristiani perseguitati. Il 18 gennaio eravamo a Roma in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, perché ci sono dei politici italiani e in realtà anche il governo italiano ha iniziato a stanziare dei fondi per permettere ai cristiani nel Medio Oriente di ritornare nelle proprie case, quindi poter ricostruire le case dei luoghi da cui erano scappati. Ma è anche uno strumento che ci permette di glorificare Dio. Perché, magari per molti di voi forse dico qualcosa di nuovo, ma in quella mappa, su quella mappa, ci sono dei elencati, si trovano delle nazioni dove sino a qualche decina di anni fa i cristiani non erano presenti. Ci sono luoghi nel mondo, e di questo poi parleremo dopo durante la predicazione, in cui Gesù non è conosciuto. E il fatto che ci sia persecuzione in alcune nazioni ci permette di dire che lì ci sono cristiani, anche nei posti più improbabili al mondo. Penso per esempio ad alcune regioni settentrionali del Vietnam, in alcune etnie stanno nascendo delle chiese, tra alcune etnie stanno nascendo delle chiese. E quando si parla di chiesa, loro rispondono e si considerano essere la chiesa del primo secolo, perché prima di loro non c'era chiesa. L'etnia Hmong, in cui si iniziano a tradurre la Bibbia e parte della Bibbia. Pensate che nel mondo la Bibbia non è stata ancora tradotta, la Bibbia o parte della Bibbia, nella metà delle lingue parlate al mondo. Metà delle lingue parlate al mondo. Più di 3.000 lingue non hanno la traduzione della Bibbia. Riusciremo a rispondere al mandato di Cristo, andate per tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura? Non lo so, però sicuramente dovremmo impegnarci in tal senso. Cosa è successo negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, negli ultimi 12 mesi? È aumentata la violenza anticristiana nell'Africa subsahara? Giusto per darvi qualche idea, contiamo che ci siano stati circa 5.600 uccisioni di cristiani e cristiane a causa della propria fede. Di queste 5.600, poco più di 5.000 sono avvenute solo in un'unica nazione, la Nigeria, che continua a essere terra di massacri per i cristiani. Aumenta o viene implementato il modello di controllo e di sorveglianza portato avanti dalla Cina. In Cina dal 2018 i minori, quindi persone che hanno meno di 18 anni, non possono assistere alle funzioni religiose. I genitori non possono portare i figli o le figlie ai culti insieme a loro. C'è stato parlavo con un prete, un sacerdote cinese che è dovuto scappare a causa del controllo che avevano nella sua nazione, e ci raccontava che il suo vescovo è semplicemente scomparso perché si è rifiutato di appendere davanti all'ingresso dell'edificio di culto, davanti alla chiesa, la circolare in cui veniva vietato ai minorenni di accedere alle funzioni religiose. Lui ha detto: voi potete vietarla, ma dovete appenderlo voi, non sono io che vieto alle persone di venire qui. Ed è semplicemente scomparso. La Corea del Nord torna al primo posto, aveva ceduto per un anno all'Afghanistan, quando i talebani nell'agosto 2021 sono ritornati al potere in realtà. Meno libertà in America Latina, ci sono ben 4 nazioni dell'America Latina che si trovano all'interno della World Watch List, e i pastori responsabili hanno difficoltà, incontrano serie difficoltà nel dibattito pubblico, nell'esposizione pubblica, ma anche perché ci sono leader di comunità tribali o i cartelli, i narcotrafficanti, il crimine organizzato che prende di mira i cristiani. Rapiscono le ragazze per darle in sposa, rapiscono i ragazzi o li costringono quasi a lavorare per loro, a prendere parte alla milizia, alla guerriglia. E la Chiesa in alcune nazioni è profuga, perché molti cristiani in molte nazioni sono stati costretti a lasciare i propri territori. E c'è una Chiesa profuga, aumenta il numero di profughi cristiani. Possiamo andare avanti? Dovreste vedere adesso due belle statue. Ecco, le vedete? Perfetto. Questo è l'esempio contemporaneo, attuale, della statua di Nabucodonosor, se volete. No? Libro di Daniele, Antico Testamento. A un certo punto Nabucodonosor fa erigere una sua statua, tutti si devono prostrare ad adorarla. Eccolo. Eccole qui. Questi sono i primi due presidenti della Corea del Nord, che dal 1953 ad ora hanno perseguitato duramente i cristiani. La Corea del Nord nel 1940 circa, o poco prima della guerra di Corea, quindi dal 50 al 53, Pyongyang, la capitale dell'intera penisola coreana, era soprannominata la Gerusalemme dell'Est. Perché i grandi risvegli in Europa, 1904-1905, per intenderci quelli da cui nasce la Chiesa Apostolica, ecco, dopo quel periodo di risvegli, le notizie di questo risveglio arrivano sino in Corea e le persone iniziano a cercare Dio. E Pyongyang viene definita la Gerusalemme dell'Est a causa delle grandi conversioni, dei numeri importanti di conversioni che accadevano in quella nazione. Guerra di Corea, 1953, divisione tra nord e sud della nazione, e nel nord l'unica divinità che si può adorare sono i presidenti. È il peggior posto in cui vivere come cristiani. Pensate che adesso c'è stata implementata nel corso degli anni una nuova legge contro il pensiero reazionario che punisce severamente tutti coloro che importano materiale occidentale. In Corea del Nord, beh, questo alle volte potrebbe essere, cioè, fa sorridere, però avviene così. In Corea del Nord non sei neppure libero di tagliarti i capelli in una certa maniera perché devi seguire determinati tipi di taglio. E io sarei... Sì, no.
Lui una cosa e un'altra.
Avremmo tutti e due problemi? Ma anche per esempio vedere programmi come Squid Game o il K-pop, tutta la musica che viene dalla Corea del Sud, no? Ecco, tutto questo è illegale, ovviamente è illegale anche la Bibbia. Ho un Vangelo qui in coreano che mi è stato regalato da una donna nordcoreana. Possiamo andare avanti, Susan? Grazie. Motivo per cui non potete vedere in viso questa ragazza. Quali sono le dinamiche persecutorie? Perché alle volte per noi persecuzione è solamente l'attacco terroristico, la bomba che esplode davanti alla chiesa, la persona uccisa. Questa è parte della persecuzione, forse quella più eclatante, no? Perché è quella che fa notizia. Però in molti casi la persecuzione non è così eclatante, non è neppure così violenta, è molto più subdola. Sangwa, la ragazza che vedete qui, è una ragazzina che frequenta la scuola come tutti i suoi connazionali, i suoi coetanei nordcoreani. E a un certo punto l'insegnante di Sangwa le propone un gioco, un semplicissimo gioco. Qualcuno di voi ha dei genitori che di nascosto leggono un libro? Rispondete. Questo è il gioco. Sangwa sa che suo padre di nascosto ogni tanto legge un libro, ma non risponde. E va a chiedere al padre, cos'è quel libro che tu leggi di nascosto? E questa è una domanda che probabilmente ogni genitore da noi vorrebbe o aspetta che i figli pongono, no? Perché preghi, perché canti, perché leggi il libro? In Corea del Nord è una domanda che ti gera il sangue nelle vene. Perché lì o esponi la tua fede ai tuoi figli, oppure devi iniziare a inventare qualcosa che sia più o meno plausibile. Il papà di Sangwa parla della sua fede alla figlia ragazzina, e poi aggiunge, da 5 anni prego per poter avere il momento opportuno per condividere con te la mia fede. Ci sono persone, ed è capitato in alcune nazioni, di marito e moglie che cristiane, che non sapevano l'un l'altro di essere cristiani. Possibile andare avanti? Eppure, nonostante tutte queste difficoltà, nonostante tutte queste restrizioni, esiste una chiesa in Corea del Nord. Esiste una chiesa tra i nordcoreani, che è cosa diversa rispetto all'esistenza della chiesa in Corea del Nord. Ci sono cristiani e cristiane che continuano ad incontrarsi. Ci sono cristiane e cristiani che continuano a crescere nella fede. Ma questo ha un costo. Come cresce la Chiesa in Corea del Nord? Come può crescere la fede dei cristiani e delle cristiane nordcoreane? Alcuni ascoltano dei programmi radio clandestini che vengono trasmesse dalla Cina in luoghi totalmente nascosti, e queste persone escono da casa con le radioline piccoline e stanno da soli, appartati, e non possono fare troppo rumore. E sono notizie, informazioni, studi biblici, predicazioni che permettono a queste persone di crescere nella loro fede. Immaginate se tutto questo non ci fosse, i culti voi li doveste ascoltare, le predicazioni con delle radioline. Cresce per il coraggio e l'audacia di sorelle e fratelli che decidono di sostenere e di aiutare i cristiani nordcoreani. La Corea del Nord è divisa dalla Cina da un fiume, in realtà due, uno dei due più basso e anche più facile da oltrepassare, e molte persone scappano dalla Corea del Nord attraversando il fiume e arrivando in Cina. È rischioso e pericoloso, perché? Perché ci sono le guardie da entrambe le, su entrambe le sponde del fiume, tanto nordcoreani quanto cinesi dall'altra parte. È pericoloso perché comunque devi attraversare un fiume, quindi se magari non sai nuotare o c'è un flusso maggiore di acqua rischi di annegare. Ma molte di queste persone che riescono a compiere questa attraversata sanno che possono trovare rifugio in case con le croci. Le case con le croci. Case gestite da cristiani che accolgono rifugiati. Oh, attenzione, alle volte hanno accolto anche delle spie. C'è una signora che ha più di 70 anni, gestisce una di queste case, e lei lo sa, lo ha detto. Io so di aver accolto delle spie, perché poi me l'hanno detto loro. Ma non potevo rifiutare l'amore di Cristo. E alcune di queste mi hanno detto: noi dovevamo fare un rapporto su di te quando torneremo alla nostra, nel nostro paese, nella nostra nazione, e probabilmente dovremmo scrivere qualcosa, ma parleremo bene di te. Sostenere le cristiane e i cristiani in nordcoreani. Ci sono persone, ci sono donne che compiono un sacco di chilometri per andare a incontrare. L'immagine che vedete qui è, racconta di uno di questi incontri di preghiera. Rischiano loro che si incontrano, rischia chi va ad aiutarle. Coraggio, fede, non spavalderia, ma la consapevolezza di aiutare i cristiani nordcoreani. E sapete, non è facile, perché poi quando sei nordcoreano e scappi dalla tua nazione, in Cina devi stare nascosto. Sei facilmente riconoscibile. Sei facilmente riconoscibile anche in Corea del Sud, perché i nordcoreani, a causa delle diverse difficoltà economiche che vanno avanti dagli anni 90 ad ora, sono più bassi, sono nutriti in maniera, si nutrono in maniera peggiore. Molti di loro scappano dopo aver speso anche degli anni in campi di lavoro forzato. E vivi con la costante paura che all'improvviso la tua vita può essere trasformata nuovamente. È possibile mettere il video? Hai tu il potere, quindi...
Yeah.
Non chiedetemi di farvi la traduzione di quello che ha cantato, ma l'idea era quella di farvi ascoltare e farvi vedere le cristiane, i cristiani nordcoreani. Non è semplice e non è facile parlare di loro. Però è veramente una bella esperienza incontrarle. Un tempo fa, negli anni passati, abbiamo incontrato una donna che aveva anche trascorso degli anni di carcere in uno di questi campi di lavoro forzati e ci diceva che l'unico luogo che avevano dove poter mettere su una chiesa, perché poi lei continuava a testimoniare di Cristo, erano le latrine dei bagni, dei campi. Ora, chiamarli bagni sarebbe darvi anche un'idea sbagliata, no? Perché immaginiamo tutto bello pulito e ordinato. In realtà erano veramente luoghi molto sporchi. L'unico motivo, ed era il luogo in cui potevano incontrarsi, perché era un luogo talmente sporco che neppure la polizia voleva entrare lì. Eppure nel luogo più sporco della terra è possibile pregare Dio. È possibile vivere per quel poco la comunione cristiana. E vogliamo continuare a prenderci cura di queste sorelle e di questi fratelli, vogliamo continuare a formare leader, responsabili, persone che si prendano cura dei nordcoreani. Non sappiamo se la dittatura prima o poi finirà, non sappiamo se un giorno ci sarà libertà di poter avere una chiesa ufficiale dove le persone possono incontrarsi o meno, non lo sappiamo. Però sino a quel momento vogliamo dare l'opportunità ai cristiani, alle cristiane nordcoreane di non essere da soli. Non vedo, ma dovrebbe esserci il convegno nazionale. Prossima slide. Ecco, non prendete impegni per questa data. Se qualcuno di voi la domenica del 30 aprile non dovesse essere presente al culto, Gianluca se ne farà una ragione, quindi non vi metterà un asterisco o un teschietto accanto al vostro nominativo, però sarebbe veramente interessante perché è bello incontrare le persone che vivono queste esperienze, stare con loro, pranzare, cenare insieme, parlare, dialogare e trascorrere del tempo con loro. Quindi se non avete già preso impegni, ricordatevi questo fine settimana. È stato detto, si parlava prima dei libri, su Figlio di una serva è stato detto tutto, ma questa è una chicca, me la sono conservato io. Questo libro è stato scritto in poco tempo, è scritto da Christian, il direttore della missione di Porte Aperte, ed è il suo secondo libro, perché il primo è Fango. In realtà, e questa è la chicca, questo libro è stato scritto prima ancora di Fango. Ma ci sono voluti circa 8 anni per capire se era opportuno o meno pubblicarlo. Perché? Perché parlare di cristiani afghani vuol dire parlare di convertiti dall'Islam, no? L'ultima chiesa pubblica in Afghanistan è stata distrutta nel 1973, costruita nel 70, distrutta nel 73. Le uniche chiese come edifici erano quelle all'interno delle ambasciate e quindi in realtà non erano per la popolazione, ma per chi lavorava in ambasciata. Ce n'era una anche all'interno dell'ambasciata italiana, ma appunto erano aperte solamente per chi viveva lì e lavorava lì, non per la popolazione. E perché è interessante? Beh, perché sicuramente è un libro rischioso. Per le persone di cui si racconta la storia era molto rischioso. Ecco perché per 8 anni si chiedeva e ci si domandava se era opportuno pubblicarlo o meno. Non vi racconto la storia del protagonista, ma vi dico solo che a un certo punto del libro sentirete parlare di conversioni di mujahideen. Guerriglieri, terroristi, persone che hanno ucciso, persone che sono in lotta da 50 anni, perché dagli anni 70 in Afghanistan c'è almeno una guerra con diversi attori, ma la nazione è in guerra sostanzialmente dagli anni 70. Ecco, lì, in questa difficoltà, ci sono persone che continuano a credere in Gesù. E adesso vi chiedo di leggere dal libro dei Romani. Il penultimo capitolo, quindi Romani 15, pochi versi, dal verso 22 al verso 28, poi non capisco perché chi canta nelle chiese scompare dopo il canto, quindi funziona il tuo microfono? Perfetto, allora chiedo a te di leggerlo, grazie. Poi ringrazi le cantanti che ti hanno gentilmente abbandonato. Romani 15, dal verso 22 al verso 28.
Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più capo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un grande desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia.
Sino al 28.
Al 28. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma essi sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna, passando da voi.
Grazie. Su cosa predicare? No? È sempre questa la domanda che poi ci si pone quando si deve condividere parte della parola di Dio. E bisogna sempre pensare anche a chi ascolta questa predicazione, no? Quindi alla maturità della Chiesa, chi sono le persone che ci si trova di fronte. E penso che ci sono alcuni insegnamenti che insieme possiamo trarre dal brano letto. La parte conclusiva delle epistole del Nuovo Testamento spesso sono dedicate ai saluti, no? Se guardate, proprio se prendete tutte le epistole e leggete la parte finale, ci sono dei saluti. Ma in realtà, al di là dei saluti, ci sono spesso degli insegnamenti che sembra che alle volte trascuriamo. L'epistola ai Romani non fa eccezione in tal senso. Perché? Perché gli ultimi quasi due capitoli, cioè dal verso 14 del capitolo 15 sino alla fine, si tratta di saluti, vengono riportati tanti nomi, ma quello che comprendiamo, quello che capiamo, è che oltre ai tanti nomi elencati c'è veramente dell'affetto tra queste persone. A un certo punto lo scrittore dell'epistola, quindi non Paolo che l'ha detta, ma proprio chi la scrive, dice: io, scrittore, saluto anche voi. Iniziamo dal primo insegnamento. La Chiesa di Roma non è una Chiesa paolina, non è una Chiesa che ha fondato l'Apostolo Paolo. Paolo non si è recato nei suoi viaggi missionari a Roma, quindi è una Chiesa che non conosce personalmente. Conosce alcuni membri della Chiesa di Roma che ha incontrato durante i suoi viaggi, quindi non è una Chiesa sua figlia o figlia della sua opera. Eppure, il fatto che non sia una sua chiesa, cioè una chiesa che ha visto crescere o nascere, questo non impedisce all'Apostolo Paolo di condividere alcuni aspetti interessanti del suo ministero, aspetti interessanti e delicati. Perché di cosa parlerà Paolo, di cosa parla Paolo? Parla del fatto che ha raccolto dei soldi, delle offerte, perché delle chiese, dei gentili, degli stranieri, hanno sentito in cuore di donare ai santi in Gerusalemme che si trovavano in povertà. E non è semplice mettere per iscritto il fatto che tu stia camminando con dei soldi o dei beni, pezzi d'argento, comunque sicuramente non era spesa perché sarebbe andata persa facilmente. Trattare argomenti finanziari, trattare argomenti che hanno a che fare con il denaro, oggi, credetemi, è veramente una sfida. Eppure l'Apostolo Paolo si sente libero di scrivere ai Romani il fatto che lui stia compiendo un viaggio con dei soldi. Ed è un aspetto che è reso noto in altri suoi scritti. Al capitolo 4 di Prima Corinzi Paolo ricorda che gli amministratori devono essere fedeli. È vero che nel capitolo 4 ai Corinzi lui si occupa e parla degli aspetti relativi al ministero, ma penso che possiamo attribuire o applicare questo verso a tutti gli aspetti della nostra vita. D'altronde il nostro Signore Gesù Cristo ci ha detto e ci ricorda che chi è fedele nelle minime cose è fedele anche nelle grandi cose, e questo vale anche per chi fedele non è. Paolo ricorda e ricorda a ciascuno di noi che dobbiamo essere degli amministratori fedeli, persone meritevoli e degni di fiducia. Se volete, in un'altra parola, rendicontabili. Ciascuno e ciascuno di noi deve essere rendicontabile dei beni che Dio ha affidato a ciascuno di noi, tanto in termini economici quanto in termini di servizio, di doni, di talenti. Questo viene chiesto ai cristiani. Essere persone rendicontabili. E se forse è più semplice in termini di denari, no? Perché puoi rendicontare le spese, gli scontrini, diventa forse un po' meno invece in quelle faccende che non sono misurabili. Eppure di questo Paolo ci parla, di essere rendicontabili. Possiamo descrivere l'Epistola ai Romani con tanti aggettivi: complessa, difficile, chi la studia, chi l'ha predicato sa quanto complessa e difficile possa essere, pericolosa, perché Lutero, Sant'Agostino, Wesley sono persone che cambiarono totalmente in alcuni aspetti della loro visione teologica leggendo e studiando l'Epistola ai Romani, no? La Riforma protestante, Lutero a un certo punto continua a leggere che il giusto vivrà per fede. Questa cosa per lui fu uno schianto contro un muro, o il muro dell'Epistola ai Romani. La possiamo descrivere in tanti modi, ma la possiamo anche descrivere con un aggettivo: internazionale. D'altronde, ricordiamoci che l'Epistola ai Romani è scritta alla Chiesa di Roma, e Roma in quel momento era il centro del mondo mediterraneo. E per forza deve essere internazionale, perché a Roma vivevano persone di tutto il mondo probabilmente allora conosciuto. Paolo a un certo punto si rivolge ai Romani in maniera molto diretta e afferma dai versi 22 a 24 che lui ha il desiderio di incontrare queste persone, questi fratelli, queste sorelle in fede, persone che non conosce, desiderio che era nato già da qualche anno, e vuole condividere con loro il messaggio del Vangelo, non perché i Romani avessero creduto in un altro Vangelo o perché avessero delle lacune nella loro fede, ma perché Paolo voleva stare con loro. E poi diventa audace e chiede ai Romani di aiutarlo nel raggiungere la Spagna. Cos'era la Spagna? Era la provincia più lontana dell'impero romano, la provincia iberica. Quella provincia in cui probabilmente il cristianesimo non era ancora stato portato lì, non era stato ancora predicato, Cristo non era stato forse predicato in Spagna. E Paolo, che ha completato il suo lavoro in Medio Oriente, quello che potremmo definire Medio Oriente, o comunque in quelle terre, vuole andare oltre, vuole rispondere al messaggio di Cristo, all'andate per tutto il mondo, predicate ad ogni creatura. E chiede aiuto alla chiesa più internazionale che esista, che è la chiesa di Roma. D'altronde tutte le strade portano a Roma, o tutte le strade portavano a Roma, e quindi era semplice raggiungere la Spagna da Roma. Ma l'internazionalità dei romani non si vede solamente da questo aspetto. A un certo punto Paolo dice che la fede della Chiesa di Roma è conosciuta in tutto il mondo. Al capitolo 1. Non sappiamo quanto grande fosse il mondo che Paolo aveva in mente mentre dettava o scriveva questa epistola. Ma lui dice che la fede dei romani è conosciuta in tutto il mondo. Fede per cui l'Apostolo continua a pregare e per cui è grato a Dio. E poi c'è un altro aspetto dell'internazionalità della Chiesa di Roma. Alcuni membri della Chiesa di Roma avevano letteralmente servito le chiese dei gentili. Aquila e Prisca, suoi amici incontrati da Paolo durante uno dei suoi viaggi, a un certo punto, al capitolo 16, viene detto di loro che le chiese, tutte le chiese dei gentili, ringraziano questi coniugi. Chi sono questi coniugi? Sono quelle persone che mettono a disposizione la loro casa per la chiesa. Infatti Paolo dirà, capitolo 16, salutate la chiesa che è in casa loro. Sono quelle persone che hanno permesso ad Apollo, uno dei collaboratori di Paolo, un importante predicatore della chiesa del primo secolo, di conoscere meglio le vie del Signore, perché a un certo punto, sentendolo predicare, lo tengono con sé e gli espongono in maniera migliore le cose relative a Gesù Cristo, alla nuova via, alla fede cristiana. L'internazionalità di una comunità e quanto la loro fede varcava i territori cittadini o nazionali. Sarebbe interessante applicare questo concetto alla Chiesa Apostolica di Pistoia. Perché noi prendiamo, no? Adesso siamo in famiglia, noi prendiamo da fuori, noi prendiamo i cantici che vengono dagli Stati Uniti, in passato si prendevano i cantici che venivano dall'Inghilterra e venivano tradotti, e noi ascoltiamo le predicazioni di John Piper, Timothy Keller, traduciamo i loro libri, ed è sicuramente è importante, interessante, sono bravi, ottimi autori. Ma noi siamo da meno? Noi possiamo o siamo necessariamente da meno? Per quale motivo, adesso perdonatemi la mia deformazione geografica, per quale motivo un paese come Corleone deve essere conosciuto in tutto il mondo per eventi nefasti, e non una città come Pistoia deve essere conosciuta per la fede della fratellanza che si incontra a Pistoia? Noi, e perdonate se adesso mi inserisco anch'io nella vostra comunità, a distanza di 2000 anni e a 311 chilometri dalla città di Roma, possiamo orgogliosamente sentirci parte di questa Chiesa. Possiamo farlo perché la nostra fede, la vostra fede, è nota. Forse non in tutto il mondo, ma questo dipende anche da quanto siete disposti, e siamo disposti, e ci sentiamo responsabili, ad essere conosciuti. E non si tratta di manie di orgoglio, di presunzione o altre stranezze che vorrebbero o potrebbero offuscare la gloria di Cristo a motivo del nostro vanto. Potrebbe semplicemente essere appunto la risposta ad una responsabilità che Dio ci dona. Essere un punto di riferimento per l'area in cui ci troviamo e vi trovate. Lo possiamo e lo potete fare perché davvero tutti voi rendete e avete reso un servizio all'intero corpo di Cristo. Ci sono qui persone che sono state in altre nazioni a servire Cristo, venendo da questa comunità, vivendo qui e servendo in altre nazioni. Lo fate con le vostre preghiere, lo fate con il sostegno che avete dato ai cristiani sparsi per il mondo. E alla fine penso che dovreste sentirvi onorati e dovreste onorarvi l'un l'altro per il tipo di impegno con cui partecipate al Vangelo di Cristo Gesù. Amen.
È stata una mattinata di riflessioni.